La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 e 5 minuti, buongiorno, bentrovati anche da Chiara Brilli e dalla redazione di Controradio che scalda i motori per la nostra newsline di questa mattina, mercoledì 11 marzo, con tanti contenuti, interviste, ospiti in studio, come vi abbiamo preannunciato, anche la sindaca Funaro. C'è già chi ci scrive rispetto al format promosso dalla prima cittadina di Firenze. Buon pomeriggio sindaco, e chiede delle informazioni, anche perché dobbiamo dirla tutta oggi. Oggi è il giorno di dirlo a Controradio, invece al posto di dirlo a Controradio c'è Funaro nei nostri studi, quindi immaginiamo che qualche segnalazione, insomma, travestita possa arrivare. Ma veniamo alle notizie, soprattutto a partire dal meteo, in una instabilità che ci ha accolto stamattina con precipitazioni su Firenze perlomeno, e poi però il cielo ha visto una schiarita. Cosa accadrà? Lo chiediamo a Daniele Grifoni dall'AMA. Buongiorno, ben trovato.
Sì, buongiorno a tutti. Diciamo che avremo ancora instabilità, in realtà più accentuata sulle zone occidentali in mattinata, anche se non si può escludere ancora qualche rovescio residuo sulle zone interne. Poi nel corso della mattina, soprattutto dal pomeriggio, aumento di nuovo dell'instabilità anche sulle zone interne, dove saranno ancora possibili dei rovesci locali temporali. Poi in serata e nella notte peggioramento ulteriore a partire dalle zone di nord-ovest, che poi nel corso della notte e della mattina di domani si estenderà anche alle zone occidentali, alle zone settentrionali e poi nel pomeriggio un po' a tutta la regione. Quindi anche domani una giornata molto instabile con rovesci e locali temporali. I venti tenderanno a rinforzare le quadranti meridionali fino a moderati, con mari che tenderanno a divenire mossi. Con queste temperature massime domani in calo.
Matteo ci chiede se domani sera pioverà in occasione della partita.
Diciamo che domani sera è previsto un miglioramento, quindi non dovrebbe piovere, però consiglio di seguire gli aggiornamenti anche di domani.
Grazie, grazie a Grifoni, grazie all'AMA, e allora domani ci aggiorneremo puntualmente anche in newsline. Breve pausa e torniamo con voi.
Il libro della vita, 12ª edizione dedicata a Sergio Staino, da un'idea di Raffaele Palumbo. La domenica mattina all'Auditorium Rogers, Piazza della Resistenza di Scandicce, in diretta sulla pagina Facebook Il Libro della Vita, 10 appuntamenti dove ospiti autorevoli raccontano il loro libro della vita. Programma completo librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 15 marzo alle 11, Baldo Spini parla di Socialismo liberale di Carlo Rosselli. L'Angolo Rosso, mensile su lavoro, credito e risparmio a cura di Fisac CGL. In onda il mercoledì alle 9.35 e in replica il sabato alle 13.15 su Controradio.
Controradio.
E 9 minuti, andiamo a leggere le principali notizie di oggi. Scegliamo di aprire con il Corriere, che titola Mattarella, la laurea e un appello. Il presidente contro la pretesa di agire fuori dalle regole, rimettiamo al centro i valori umani. La sua Lectio Doctoralis al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino in occasione del conferimento della laurea honoris causa nell'ambito dei 150 anni della Cesare Alfieri, la storica Facoltà di Scienze Politiche. La rettrice ha ribadito nel suo saluto e nella motivazione del conferimento esempio di impegno civile, ma sentiamo un estratto della Lectio del Presidente della Repubblica, in particolar modo proprio quando fa riferimento al diritto internazionale e a evitare la regressione verso autoritarismi. Sentiamo.
Il fondatore della Cesare Alfieri esortava i docenti a dare ai giovani buone vettovaglie e di fornirgli di buone armi per tutta la campagna della vita militante. Questo proposito appare oggi quanto mai essenziale, perché la contemporaneità sta imponendo sfide rivoluzionarie nell'ordine internazionale e in quello economico. con evidenti riflessi sugli assetti e sugli ambiti istituzionali. I protagonisti degli scenari globali, con grande e crescente influenza sulla vita quotidiana di singoli e di comunità, sono soggetti tecnologici e finanziari. Sovente vi si fondono i due aspetti. Non si tratta di fenomeni completamente nuovi. Nuova è la pretesa di abbattere gli impegni assunti dopo la Seconda Guerra Mondiale per dare ordine ai rapporti internazionali su base di parità tra gli Stati. La pretesa, infatti, è di agire al di fuori delle regole degli Stati e di organismi sovranazionali, erodendo la sovranità dei primi e il crescente ruolo positivo dei secondi. Un contributo fondamentale in questo quadro a una convivenza più giusta e più libera deve vedere protagonista il mondo della cultura e istituzioni come la Cesare Alfieri. Vi è l'esigenza di rimettere al centro la persona, i valori umani e universali, il senso di comunità che accresce il valore delle relazioni tra le persone, del rispetto e del reciproco riconoscimento di dignità e di diritti.
Il tocco del presidente, la fotonotizia dalla Nazione, Mattarella riceve la laurea honoris causa per i 150 anni della Cesare Alfieri, il monito non lasciamo che si realizzi regressione verso la tirannide cesarista. Sì al Viola Parking ma tempi certi, poi di taglio alto e il richiamo sul femminicidio di Rufina, stiamo parlando di Eleonora Guidi, uccise la compagna, è libero, la rabbia della sorella è un'immensa vergogna, vi anticipiamo che avremo un focus di approfondimento con intervista alla stessa sorella di Eleonora Guidi domani mattina nell'ambito della nostra newsline. Fiorentina, il piano per il Franchi, 85 milioni e 80 anni di gestione, l'apertura della Repubblica di Firenze con la società Viola che vorrebbe chiudere entro Pasqua la partita per il project financing, ma poi c'è un richiamo ai lavori della seduta del Consiglio regionale di ieri, particolarmente accesa dal punto di vista politico, duello tra Manetti e La Porta, l'assessora caccia alle streghe, la replica lede la regione. Stiamo parlando del pacchetto di interrogazioni di Fratelli d'Italia contro l'assessora Manetti. Ha seguito i lavori Giorgio Bernardini, a te la linea, buongiorno.
Buongiorno Chiara, sì, ho seguito i lavori e più che di lavori oggi potremmo parlare veramente di una sfida, un duello vero e proprio, quello che è andato in scena fra appunto l'assessora regionale alla cultura Cristina Manetti e la capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale, ovviamente Chiara La Porta, entrambe pratesi, c'è anche un accenno alla pratesità nella loro polemica, però il punto focale politico è quello che stavi ricordando, ovvero il pacchetto, proprio come l'hanno chiamato i consiglieri di Fratelli d'Italia, di interrogazioni che erano poste alla assessora alla cultura, per la quale appunto si chiedevano chiarimenti in merito al suo operato e anche alla, diciamo, sua attività di autrice letteraria. Ebbene, le domande che sono state poste erano cinque. La prima, insomma, riguardava il concorso di ufficio stampa dell'ospedale Meyer ed era in particolare riferita al periodo in cui Manetti era capo di gabinetto della regione. Invece le altre quattro riguardavano il caso che abbiamo pure trattato del quadro dell'Accademia che la ritraeva, quello dello spettacolo tratto dal suo libro In scena al Politeama Pratese, la partecipazione anche insomma del suo libro al premio della Città dei Lettori e la presentazione del suo volume a Bruxelles nei giorni scorsi, ricorderete, a margine di una visita istituzionale. Cristina Manetti è stata definitiva, ha detto che non sapeva nulla del quadro e che sostanzialmente per quanto riguarda le altre questioni non sono stati commessi degli illeciti, cioè non sono stati mai usati dei soldi pubblici o comunque l'attività istituzionale non è mai entrata in contrasto, in conflitto con quella sua di autrice, anzi ha rivendicato attaccando questa sua attività, questa sua libertà di pensiero e ha ricordato a Chiara La Porta che sostanzialmente persino la Presidente del Consiglio e il Ministro della Cultura scrivono libri e diciamo la stessa accusa potrebbe essere rivolta a loro nel caso. Invece Chiara La Porta è stata molto dura rispondendo a queste anche diciamo controrepliche di Manetti, dicendo che non era entrata nel merito, che non rispondeva alle domande e ha fatto anche dei riferimenti diciamo abbastanza sensibili rispetto alla sua attività, ha chiesto all'assessora insomma se non si senta in difficoltà o se non crede di mettere in difficoltà anche il presidente Gianni con il suo atteggiamento, insomma uno scontro vero e proprio che è durato 2 ore, botta e risposta in cui sono intervenuti anche a difesa delle rispettive il presidente Eugenio Gianni Bersani e il capogruppo, anzi il portavoce dell'opposizione, Alessandro Tomasi. Quindi è stato veramente il primo scontro politico verbale ad altro livello di questa nuova consigliatura.
Ecco Giorgio, dal punto di vista dell'analisi politica, questa dinamica e questa particolare attenzione con contenuti da portare poi sui banchi del Consiglio che hanno animato questa partita che si è giocata ieri a singolar tensione sostanzialmente tra La Porta e Manetti, cosa fanno trarre dal punto di vista della posizione e dell'approccio che sta avendo Fratelli d'Italia in particolar modo, ma il centrodestra? Cioè, ravvedono in Manetti un tallone d'Achille della giunta Giani e anche di Giani stesso, essendo lei stata anche ex portavoce del presidente, quindi in qualche modo sua diretta referente?
Sì, è chiaro che è così. Si intravede una strategia che individua nell'assessora alla cultura diciamo anche il punto di debolezza politica rispetto alla strategia del governo guidato da Eugenio Giani, del secondo governo guidato da Eugenio Giani in regione. È così visibile che addirittura il centrosinistra, in particolare il presidente e la Manetti, cercano di ribaltare la frettata, come si direbbe appunto in maniera popolare, e cercano di dire attenzione, questa non può essere una rivendicazione politica quando diviene una caccia alle streghe, come l'ha chiamata Manetti, o insomma un bersaglio, ecco, come invece l'ha chiamato il PD e Giani, perché ieri sera poi nonostante l'imbarazzo che era stato sottolineato dalla stessa La Porta rispetto ai banchi della maggioranza nella discussione, il capogruppo del Partito Democratico Simone Bezzini invece si è allineato a questa narrazione e ha sottolineato che appunto si tratta semplicemente di un bersaglio personale e non di una rivendicazione politica.
Tutto ciò lascia presagire che insomma sia solamente un capitolo di un percorso portato avanti dall'opposizione che molto probabilmente non terminerà qui, ma lo racconteremo. Grazie a Giorgio Bernardini, buona giornata e buon lavoro.
Assolutamente, fammi aggiungere Chiara una cosa che è una prosecuzione non solo implicita ma anche esplicita, perché nelle more Chiara La Porta ha detto che altre due interrogazioni saranno presentate sull'operato di Cristina Manetti nelle prossime settimane.
E allora avremo modo di tornare sull'argomento anche con te. Grazie Giorgio anche per questo ultimo aggiornamento.
A presto.
Alle 8:19, lo abbiamo detto anche nelle nostre anticipazioni, c'è grande attesa per l'edizione 2026 di Didacta Italia, la 13ª edizione della fiera sull'innovazione della scuola, in programma alla Fortezza d'Abbasso di Firenze da oggi al 13 marzo. All'inaugurazione dell'iniziativa atteso il ministro Valditara. Buongiorno ad Anna Paola Concia, coordinatrice del comitato organizzatore di Didacta, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Dai. Un programma ricchissimo come sempre, 3.000 eventi, 700 espositori, ma in particolar modo tanta partecipazione e attenzione da parte degli operatori della formazione a tutti i livelli, perché la scuola è davvero il terreno da cui partire per tutti quelli che sono i contenuti che poi affrontiamo quotidianamente dal punto di vista degli anticorpi culturali che questa società deve formare.
Beh, ha detto tutto lei, perfetto. È così. Noi alla scuola ci crediamo davvero, per noi è davvero una grande missione aiutare la scuola a innovarsi e quindi ci mettiamo tutta l'anima e devo dire che per fortuna i docenti rispondono, tutti gli operatori della scuola, dei docenti, i dirigenti rispondono a questa chiamata, al fatto che è importante innovare la scuola perché il mondo è cambiato e quindi dobbiamo dare tutti gli strumenti possibili ai ragazzi e alle ragazze per poter essere pronti per il mondo, per un mondo molto complicato come ben sappiamo. E quindi noi ci occupiamo della formazione dei loro docenti, dei docenti dei ragazzi, perché la formazione e l'aggiornamento dei docenti è una cosa fondamentale ovviamente per poter preparare i ragazzi, quindi noi siamo molto soddisfatti. Quest'anno nel programma scientifico ci sono 506 eventi formativi, mai così tanti, ogni anno diciamo riduciamo un po', non riusciamo mai, e quindi quest'anno ci sono davvero tantissimi eventi formativi, tantissimi eventi sold out già da molti giorni. E quindi siamo molto contenti. Oggi tra l'altro ci sarà questa cosa bellissima, che l'inaugurazione consisterà nel concerto di questo nuovo progetto dell'orchestra dei licei musicali d'Italia, una cosa bellissima. Ieri i ragazzi erano a Didacta a fare le prove, 86 ragazzi e ragazze da tutta Italia che suonano insieme in questa orchestra. È stata una cosa veramente molto toccante. E stamattina i ragazzi, appunto, ci sarà l'inaugurazione, sarà il concerto. Quest'anno all'inaugurazione facciamo parlare i ragazzi e io la trovo una cosa bellissima.
E Concia, in qualche modo Didacta anticipa anche un po' quelle che dovrebbero essere le linee guida, diciamo, della formazione nei contesti scolastici. Ricordavamo l'anno scorso la presenza, il contributo e la testimonianza di Gino Cecchettin per quanto riguarda, no, la formazione alla base della prevenzione. Tra l'altro proprio in queste settimane è ancora aperto il bando per il primo corso di formazione per gli insegnanti delle scuole primarie in collaborazione con la Fondazione Cecchettin. Quest'anno per esempio c'è un focus su innovare con l'intelligenza artificiale rispetto ai libri di testo e quindi si guarda alle frontiere anche tecnologiche senza una stigmatizzazione tout court.
E no, certamente il tema dell'intelligenza artificiale, devo dire che sul tema dell'intelligenza artificiale noi siamo stati molto anticipatori, sono molti anni che noi ci occupiamo dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella didattica e quindi diamo strumenti ai docenti affinché possano formarsi in modo intelligente e possano utilizzare in modo positivo l'intelligenza artificiale, perché delle innovazioni si ha sempre un po' paura, giustamente, hanno luci e ombre. Ecco, noi cerchiamo di dare strumenti ai docenti sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella didattica, le luci diamo e spieghiamo bene quali possono essere le ombre, quindi questo mi sembra il modo migliore per affrontare i cambiamenti, perché sicuramente l'intelligenza artificiale in tutti i settori della nostra vita è un cambiamento, però i cambiamenti devono essere positivi e bisogna accompagnarli, quindi noi su questo ci lavoriamo da tanti anni. Devo dire, oggi parlare di intelligenza artificiale va molto di moda, noi da mo che ne parliamo, non è da oggi.
Ci salutiamo, è molto importante. Ci salutiamo rimandando naturalmente al programma, che anche sul nostro sito controradio.it, di Didacta, che seguiremo, ma ci dice cosa auspica rispetto al ministro Valditara, cosa può assorbire o quali sollecitazioni possono arrivare a destinazione del ministero, che emergono proprio da un'occasione importante come è appunto la fiera dell'innovazione della scuola.
Intanto il Ministero è coinvolto tantissimo a Didacta, quindi noi ci occupiamo di innovazione della didattica, quindi in tutte le materie, in tutti gli ordini scolastici, e quindi c'è grande, diciamo, la formazione degli insegnanti è importantissima anche per il Ministero. Quest'anno, per esempio, per quanto riguarda il Ministero, abbiamo organizzato con loro un evento per la prima volta, sono due eventi molto importanti per la prima volta. La formazione del personale amministrativo delle scuole, una cosa che per la prima volta abbiamo organizzato, e hanno risposto tantissimi, centinaia di dipendenti delle scuole, il personale amministrativo, i direttori amministrativi e il personale delle segreterie, e questo ci ha fatto molto piacere, perché insomma è una novità. E poi un'altra cosa che interessa proprio la Toscana, quest'anno sempre con il Ministero e con ANCI Toscana, che sono stati molto bravi, abbiamo organizzato un evento per i sindaci e per gli assessori all'istruzione dei comuni della Toscana, e anche in questo hanno risposto tantissimi sindaci, perché vogliamo fargli capire e fargli vedere come sta cambiando la scuola, perché poi sono loro che devono investire, no?
Certo.
Soprattutto sulle prime fasce, no? Le scuole materne, le scuole elementari, e quindi e anche su questo hanno risposto molto, molto i sindaci, e ci fa molto piacere. Ogni anno cerchiamo di innovare la nostra offerta formativa, e questo ci fa piacere che le persone rispondano a questo. Quindi per 3 giorni Firenze sarà la capitale dell'educazione come ogni anno, e questo per Firenze è una cosa di orgoglio, insomma i fiorentini devono essere orgogliosi di questo.
Ci fa piacere anche citare l'incontro, insomma uno fra i tanti, generare habitat di pace, abitare il conflitto con le relazioni, il 12 marzo 9:30 in Sala della Scherma con Rondine, Cittadella della Pace, l'assessora, la vicepresidente Mia Diop, verrà presentato il risultato del progetto Educazione alla Pace e alla trasformazione dei conflitti. Fieradidacta.it per tutto il programma. Grazie ad Anna Paola Concia per essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie davvero. Buona giornata.
Sotto il sole dei serpenti e le antenne di Radio Mogadiscio, i tamburi dei deserti, il pericolo, l'estasi, un derviscio, le tue labbra, inshallah.
Vi lasciamo un po' di musica, poi il GR di Popolare Network, e torneremo con la sindaca di Firenze, Sara Funaro, a partire anche dalle vostre segnalazioni, ma non abusatene, perché non è Dillo a Controradio o il nuovo format Buon Pomeriggio Sindaca, ma di questo anche parleremo, così come parleremo del vertice sull'urbanistica che si è svolto ieri, confronto fiume, il nodo della durata del social housing, leggiamo dalla rassegna stampa di oggi, ce lo faremo raccontare. Rimanete con noi, rimanete su Controradio.
Ci sentivamo eroi, ed eri bella e fiera, a declamare i tuoi versi ubriachi di poesia.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. C'è stato un femminicidio a Messina, una donna di 50 anni, Daniela Zinnanti, è stata uccisa con decine di coltellate nella sua abitazione dall'ex compagno. La polizia lo ha affermato, Santino Bonfiglio, 67 anni, interrogato, ha confessato il femminicidio. L'uomo era ai domiciliari, aveva il braccialetto elettronico per reati contro la persona. Secondo le prime indagini, Bonfiglio sarebbe andato a trovare l'ex compagna per convincerla a tornare insieme, respinto, avrebbe preso il coltello colpendola decine di volte. A scoprire il femminicidio è stata la figlia della vittima che, vedendo il cadavere della madre, ha avuto un malore ed è stata portata in ospedale.
Il figlio del presidente iraniano Masoud Pezeshkian, che è anche consigliere del governo, ha detto che la nuova guida suprema, il figlio di Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, è sano e salvo nonostante sia rimasto ferito durante i raid americani e israeliani. L'ho scritto sul suo account Telegram. Secondo quanto riferito, Mojtaba Khamenei sarebbe rimasto ferito durante il raid in cui è morto suo padre il primo giorno dell'attacco israelo-americano il 28 febbraio. Tuttavia non si conoscono i dettagli sulla gravità delle sue ferite ed allora non è più apparso in pubblico. Intanto l'Iran in queste ore sta continuando a colpire Israele e le basi americane nel Golfo, in quello che ha descritto come il più pesante bombardamento fino ad ora. Anche Israele e Stati Uniti stanno colpendo l'Iran. L'esercito statunitense ha detto questa notte di aver attaccato e distrutto 16 navi posamine iraniane nei pressi dello stretto di Hormuz, dopo che fonti di intelligence avevano detto che l'Iran aveva iniziato a posizionare ordigni esplosivi nello stretto. Questa mattina due navi cargo di una compagnia britannica sono state colpite da proiettili sconosciuti nei pressi di Hormuz, provocando su una delle due un incendio e costringendo all'evacuazione dell'equipaggio.
E questa mattina, 12 giorni dall'inizio della guerra, la Presidente del Consiglio Meloni sarà in Parlamento per comunicare la posizione italiana sul conflitto in Medio Oriente. La bozza di risoluzione della maggioranza circolata ieri parlava di una ferma condanna alla repressione dei diritti operata dal regime iraniano e dal suo ruolo destabilizzante e di un impegno a lavorare con i partner europei per il ritorno della diplomazia, ma nessuna dichiarazione sulle responsabilità di chi ha lanciato l'attacco. Anche sul possibile intervento italiano nello stretto di Hormuz Meloni dovrà dare spiegazioni. Ieri Londra ha fatto sapere che i leader d'Italia, Regno Unito e Germania hanno concordato di lavorare insieme ad una serie di opzioni per proteggere le navi commerciali nello stretto di Hormuz.
No alla partecipazione della Russia alla Biennale d'Arte di Venezia. I ministri della cultura e degli affari esteri di 22 paesi europei, dal Belgio alla Svezia, la Francia, la Spagna e la Germania, hanno sottoscritto una lettera per invitare la dirigenza della Biennale a riconsiderare la partecipazione della Federazione Russa. Riteniamo che la partecipazione sia inaccettabile nelle attuali circostanze, scrivono, ricordando che la Russia è ancora soggetta a sanzioni europee e internazionali anche in ambito culturale, imposte per la violazione del diritto internazionale della sovranità dell'Ucraina. In questo contesto, aggiungono, concedere alla Russia una prestigiosa piattaforma culturale internazionale invia un segnale profondamente inquietante.
Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30. Buona giornata e buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze ci sono code tra Sesto Fiorentino e Firenze e Peretola, rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1. Sulla Fibili in direzione Firenze, code a tratti tra l'Astra Assigna e Firenze Scandici per traffico intenso, 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Ponte d'Ereste e Montopoli. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata in entrambe le direzioni tra San Casciano e Imbrunita, greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze per lavori, modifiche alla viabilità in via della nave di Bronzi tra via Fiuli e via Lazio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Mongolia 2. Dopo il sold out del primo gruppo, ne parte un secondo con 20 viaggiatori.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ger, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Rossana Mamberto. Smaltita la lista attesa del primo gruppo, solo 4 posti rimanenti.
Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Sabato 14 marzo alle 21 e domenica 15 alle 16.30 sarà La prossima volta, il nuovo spettacolo di Andrea Muzzi, prima assoluta, sui temi della frustrazione, del precariato artistico, delle gerarchie teatrali e della rabbia repressa che rischia di esplodere. Una riflessione comica e feroce sull'arte di vivere da comprimari in un mondo fatto per protagonisti.
Contro Radio.
Sono le 8:39 minuti, linea agli studi di Controradio, anche sui nostri canali crossmediali, visibili anche su Controradio TV. Come annunciato con Raffaele Palumbo, diamo il buongiorno alla sindaca di Firenze, Sara Funaro, ben trovata.
Salve, buongiorno a voi.
Buongiorno, sindaca.
Lei, non so se lo sa, sindaca, ma è nella fascia che tradizionalmente il mercoledì mattina è dedicata a Dillo a Controradio, questo spazio di segnalazioni degli ascoltatori e delle ascoltatrici che poi in qualche modo riusciamo a recapitare anche a voi come risposte, come feedback dell'amministrazione. Ho fatto a tempo a dirlo prima che lei sarebbe venuta, è già arrivata una segnalazione che ci introduce a un tema, quello del suo percorso con Buon Pomeriggio Sindaca, questo format, l'ho proprio chiamato così lei, che ha voluto voluto attivare, che ha avuto un primo incontro, e ci chiedono, glielo giro subito, sì, come messaggio. Allora, Alessia ci scrive: è possibile chiedere alla sindaca o comunque spiegare perché gli incontri di buon pomeriggio, sindaco, sono a porte chiuse, se ho capito bene, e dove è possibile essere informati sul calendario di questi incontri? Il servizio per prenotarsi sembra non essere più attivo sul sito del comune. Vorrei conferma, auspicando che la sindaca si presti presto ad incontri aperti con la cittadinanza.
Allora, intanto ringrazio per la domanda, perché mi permette di dare le informazioni su quelli che saranno i prossimi incontri. Allora, noi abbiamo iniziato la settimana scorsa con questo format nei quartieri, insieme ai presidenti di quartieri, proprio nel percorso che stiamo facendo di valorizzazione anche dei quartieri, dove io ogni due settimane vado a fare degli incontri, uno per ogni quartiere. Abbiamo fatto il primo, continueremo con tutti gli altri quartieri. Ovviamente, finito il giro dei cinque quartieri, non finiscono gli incontri, ma sarà un format che si ripeterà sempre ogni due settimane.
Ah, quindi diventerà una consuetudine, sì, questo, sì, confronto in queste modalità.
Questo non è una cosa spot, anche perché penso che non servano le iniziative spot, ma è un'iniziativa che abbiamo deciso di portare avanti in maniera strutturata, per cui andando avanti con questi incontri. Ovviamente occasione di incontri con i cittadini ne ho tante, quando faccio i sopralluoghi nei quartieri in cui ci fermiamo a confrontarci, quando i cittadini ci scrivono direttamente alla mail sindaca, e ovviamente dove possiamo rispondiamo e dove c'è la necessità di un incontro lo facciamo. Ma questo è un format che abbiamo voluto dedicare per fare proprio degli incontri specifici per affrontare i problemi all'interno dei propri quartieri. Come funziona per le iscrizioni? Questo ci tengo a spiegarlo, perché perlomeno diamo anche un'informazione ai cittadini. E tipo, faccio un esempio: gli incontri vengono fatti il venerdì pomeriggio, abbiamo scelto il venerdì pomeriggio come giorno anche pensando alle persone che lavorano arrivando verso il fine settimana, facendolo lungo tutto il pomeriggio in modo che chi smette di lavorare poi può raggiungerci. Il lunedì si aprono le iscrizioni per gli incontri. Ovviamente dipende da quante domande arrivano. Faccio un esempio: i primi incontri abbiamo fatto nel quartiere 3, sono arrivate tante domande, siamo riusciti a incontrare tante persone, ma poi il tempo, quando finisce, a quelli che non siamo riusciti a incontrare li abbiamo scritto, gli abbiamo detto che quando torneremo nel quartiere 3 ovviamente loro avranno un nuovo incontro. Nel momento in cui è passato l'incontro si chiudono le iscrizioni in quel quartiere, come è normale che sia. La prossima settimana, faccio un esempio, che andremo nel quartiere 1, il lunedì si aprirà la mail per potersi iscrivere per l'appuntamento il venerdì pomeriggio, e riceveranno tutti la risposta. Normalmente andiamo in ordine di arrivo delle mail, per cui i primi che scrivono sono i primi che vengono presi.
Quindi, diciamo,
gli incontri, ecco, sì, scusatemi per la questione a porte chiuse o a porte aperte.
Sì, sì.
È chiaro che un cittadino che chiede un incontro alla sindaca e al presidente di quartiere o alla presidente del quartiere vuole interloquire con la sindaca direttamente, per cui se un cittadino mi chiede l'incontro è con quel cittadino. Poi è capitato, faccio un esempio, al quartiere 3, che due cittadini chiedevano la stessa cosa. Si parlava dei parcheggi degli autobus, noi gli abbiamo chiesto se erano disponibili a fare l'incontro insieme e loro si sono resi disponibili, per cui abbiamo fatto l'incontro con due cittadini insieme. Questo chiaramente lo guardiamo di volta in volta.
Non è una conferenza stampa, lei ci sta dicendo, non è un incontro pubblico,
no,
è un incontro dedicato a chi
questo
chiede.
È un incontro dedicato ai cittadini che chiedono un appuntamento per avere delle informazioni, per portare un problema, per avere delle risposte.
Anche perché forse l'avrebbero accusata di fare iniziative a favore di telecamera, non lo so.
Non è questo lo scopo di questa iniziativa. Se poi dopo dobbiamo discutere di trasformazioni, faccio un esempio, quando vengono fatte le assemblee e quando continueremo a fare le assemblee perché magari ci sono dei lavori impattanti o perché c'è una trasformazione in città, cose del genere, allora è un altro discorso, sono incontri con la cittadinanza. Questi sono incontri proprio dedicati alle singole esigenze dei cittadini.
Chiudiamo questo capitolo, Raffaele, io mi sono segnata le date in calendario: il 20 marzo quartiere 1, il 10 aprile quartiere 2, il 24 aprile il quartiere 5, poi a maggio l'8 il quartiere 4.
E poi si riparte. E se riparte con gli altri quartieri di nuovo.
Veniamo alle notizie della giornata. Purtroppo l'ultima notizia che compare sui nostri schermi è una nota della UKMTO, che è l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima, che ci parla di una nave cargo colpita da un proiettile di origine sconosciuta dello stretto di Hormuz, che in tanti hanno imparato a scoprire, data anche la sua importanza strategica. In questi giorni ci stiamo confrontando con quanto di tutto questo, la guerra in Iran e l'ampliamento dello scenario bellico almeno a tutto il Medio Oriente, ricade sulle nostre vite, sull'organizzazione delle nostre vite, sulla nostra economia. La Toscana è straordinariamente esposta verso il Medio Oriente, con un export di più di 4 miliardi, la città metropolitana non ne parliamo nemmeno. È un passaggio estremamente delicato questo, sindaca.
Ma è un passaggio estremamente dedicato, lo abbiamo visto anche dalle uscite che ci sono state negli ultimi giorni, con l'iniziativa fatta alla Camera di Commercio, le preoccupazioni che arrivano anche da Confindustria. Noi vediamo il nostro mondo produttivo che è preoccupato della situazione internazionale e delle ricadute da un punto di vista economico e di sostenibilità delle imprese e delle aziende sul territorio. Io proprio per questo ieri, mentre ci confrontavamo, ho detto: penso che le istituzioni in questo momento debbano fare la propria parte, per cui ho dato la mia disponibilità ad avere come città di Firenze, città metropolitana, un confronto con Camera di Commercio, con Confindustria, con gli imprenditori, per capire insieme, per confrontarsi e capire insieme che cosa possiamo fare come istituzioni per dare il sostegno, ma anche per ragionare di strategie, che cosa possiamo fare sul breve e medio percorso, in un momento che è un momento complesso. E tra l'altro sappiamo benissimo che la situazione internazionale che vediamo, che è sempre più critica e sempre più preoccupante, poi le ricadute le ha sulle imprese e sulle aziende, e le ricadute le ha sulle imprese, sulle aziende e sui cittadini e sui costi della vita.
Allora,
dei cittadini.
A questo proposito, sindaca, vorrei condividere con lei questa doppia riflessione. Da un lato la nomina della squadra di Baroncelli, stiamo parlando di Confindustria, che avremo nei prossimi giorni anche nei nostri studi, e le sue prime dichiarazioni in termini anche di strategie. Un po' preoccupa, devo dire la verità, una strategia di riconversione di situazioni in crisi nel settore moda verso la difesa, verso tematiche che possono alimentare una cultura di guerra, ma su questo poi magari rifletteremo insieme. Dall'altro, parlavamo del caro carburante, il caro gasolio, anche per esempio per quanto riguarda le attività agricole, evidentemente poi aumenteranno i costi di produzione, evidentemente poi aumenteranno i costi nel carrello.
Ma infatti la preoccupazione quando ci sono queste situazioni internazionali, oltre la preoccupazione vera, perché avere un mondo in conflitto genera preoccupazione, certo. Non può non generare preoccupazione, e aumenta sempre di più ovviamente questo. Noi sappiamo benissimo che quando ci sono situazioni internazionali, l'abbiamo visto con la Russia e con l'Ucraina, l'abbiamo visto in Medio Oriente, lo vediamo in tantissime situazioni, poi ci sono delle ricadute che vanno anche direttamente sui cittadini, perché è chiaro che se c'è un aumento dei costi, se c'è un aumento come stiamo vedendo, se c'è anche una ricaduta sul fatturato delle aziende, questo ricade sui lavoratori, l'aumento dei costi ricade sui cittadini, e non l'abbiamo visto in questi anni, aumenti dei costi ci sono stati, per cui aumentano i costi, non aumentano i salari e i cittadini vanno sempre più in difficoltà. Allora io penso che noi dobbiamo lavorare e dobbiamo pensare a una strategia complessiva, e soprattutto che il nostro paese debba pensare a questo, perché se un cittadino rimane con una base salariale fissa, ma i costi della vita aumentano, degli affitti, per fare la spesa, per il carburante, per le bollette, per tutto quello che fa parte della quotidianità, i nostri cittadini vanno sempre più in difficoltà. Allora io penso che le istituzioni, e questo anche il confronto che io chiedo, oltre al sostenere, a lavorare per sostenere le imprese del nostro territorio, è: lavoriamo per mettere in campo tutte le risposte e anche per, scusatemi il termine, batter cassa agli altri livelli istituzionali, in particolar modo al governo, per dare queste risposte. Perché se io ai cittadini gli do la possibilità di avere un contributo affitto, gli do la possibilità di avere degli altri bonus nel welfare familiare, è chiaro che io li aiuto a sostenere, a ammortizzare quei cari.
Come siamo messi col contributo affitto da parte del governo?
Allora, diciamo che come Comune di Firenze siamo messi bene, perché stiamo continuando a mettere 4 milioni di euro all'anno del bilancio comunale, da parte del governo ancora siamo a zero.
nonostante le promesse, le cose dette in più di un'occasione, siamo ancora a zero.
Siamo a zero sul contributo affitto, ad oggi siamo ancora a zero sulle risorse per ristrutturare le case popolari, siamo ancora a zero su tutto il piano del social housing e le risorse per il social housing. Diciamo che abbiamo avuto una risposta ieri che io penso che sia una risposta importante che vada colta, e noi a Firenze saremo in prima linea per mettere in campo tutti i progetti e per prendere tutte le risorse possibili da parte dell'Europa, che per la prima volta ha firmato un piano straordinario per l'abitare.
Quanto aiuterà
risorse...
questo i territori?
Dobbiamo vedere quanto sarà declinato sui livelli territoriali, ma io penso che i comuni debbano attrezzarsi per prendere il più possibile di quello che viene offerto dal livello europeo. Come città di Firenze noi cercheremo di lavorare, come abbiamo fatto del resto con il PNRR, perché ricordo che siamo una delle città che ha investito di più sul PNRR. Noi faremo di tutto per prendere tutte le risorse possibili per dare risposte ai nostri cittadini sulle politiche abitative. Però l'Europa l'ha fatto, ad oggi siamo ancora in attesa di un piano vero nazionale.
Questo tema dall'Europa entrerà anche nel dibattito interno alla maggioranza che ha animato anche la tappa del vertice ieri sull'urbanistica, che abbiamo anticipato e che vede insomma l'abitare tra i tasselli di questo equilibrio anche programmatico che voi dovete mettere a terra, sindaca. Nel frattempo ci scrivono, e potrebbe essere anche questo oggetto di riflessione nell'ambito di questa tematica, la Giunta potrebbe creare un urban center per spiegare in modo preciso i progetti in corso sulla città, perché comunicare bene è il punto di partenza del consenso.
Allora, intanto parto dalla risposta sull'urban center. Noi abbiamo in programma, tra l'altro è anche nel nostro programma di mandato, questo lo ricordo, di fare un urban center. E stiamo lavorando per individuare il luogo dove farlo, ma quello è già previsto e vogliamo farlo anche nel più breve tempo possibile, perché questo, e ha ragione chi ha scritto, ci dà la possibilità di raccontare le varie progettualità, il piano operativo, le trasformazioni che ci sono in città, per dare anche consapevolezza ai cittadini di quello che è in corso e per poter tenere quel confronto attivo. Per quanto riguarda l'incontro con la maggioranza, scusatemi, ma io ci tengo davvero a sottolineare un aspetto. Non è che noi abbiamo fatto un vertice straordinario con la maggioranza. Da quando mi sono insediata noi ci incontriamo regolarmente con la maggioranza e ci incontriamo con la maggioranza su tutti i grandi temi che abbiamo in città. Lo abbiamo fatto quando abbiamo presentato il programma di mandato, lo abbiamo fatto col piano del verde, lo abbiamo fatto col piano dei Deor, lo abbiamo fatto col piano che abbiamo iniziato e che continuerà sugli affitti brevi, lo facciamo tutte le volte che c'è il bilancio, lo facciamo sulle politiche abitative e lo facciamo sulle politiche urbanistiche, come è giusto che sia. Sarebbe grave il contrario, sarebbe grave se non ci fosse un confronto tra la sindaca, la giunta e la maggioranza, perché siamo una squadra unica e le politiche le dobbiamo costruire insieme. Nell'incontro di ieri noi ci siamo concentrati molto sul tema delle politiche abitative, anche perché io penso che la vera urgenza in questo momento storico, il vero faro che dobbiamo avere, quello su cui dobbiamo investire anima e corpo, è quello delle politiche abitative, mettendo in campo un piano straordinario, forte e vero per dare risposte ai nostri cittadini. E ragionando di politiche abitative è ovvio, è normale che si ragiona anche di trasformazioni urbanistiche e di tutto quello che comporta, dove le politiche abitative devono essere al centro, e per noi questo è l'obiettivo, per cui il tema casa al centro, e chiaramente quando si parla di tema casa si parla di servizi correlati all'abitare, per cui dove se al centro c'è la casa al centro ci sono i cittadini e le risposte che devono essere date su
e
questo.
Quindi servizi e tutto quello che ruota intorno alla vita delle persone normali,
assolutamente,
diciamo,
e per cui anche le politiche urbanistiche ovviamente raccontano questo. Ci sono delle risposte che devono essere date sul breve tempo, ci sono delle politiche che dobbiamo programmare sul medio tempo e poi sul lungo percorso, perché poi le politiche urbanistiche raccontano le trasformazioni della città in un percorso lungo.
Quando lei legge sulla stampa, in rassegna stampa, notizie come anche nell'ex chiesa sotto Palazzo Vecchio spunta una braceria, oggi sul Corriere, ma ne possiamo citare molte altre, insomma la chiusura di una cartoleria storica in San Nicolò l'altro giorno, innanzitutto che effetto le fa? recepisce che i cittadini da questo e le cittadine apprendono, e ci scrivono anche che la percezione è quella di una città in svendita, di una città che non è sostenuta nel suo tessuto identitario?
Ma allora guardate, le città cambiano, e se noi ci confrontiamo con tante altre, no, noi sindaci ci confrontiamo tra di noi, e se ci confrontiamo con tanti altri sindaci delle città italiane, questi cambiamenti avvengono in tutte le città. Questo non vuol dire che il cambio del tessuto commerciale non preoccupi all'interno della nostra città, perché io che sono nata a Firenze, che sono tra l'altro nata nel centro storico, per cui anche con una sensibilità particolare rispetto a questo, io penso che le botteghe storiche fiorentine siano un pezzo dell'identità fondamentale della nostra città, e che noi dobbiamo lavorare e far di tutto per preservare questa identità. Non è un caso che come Comune di Firenze abbiamo già messo, grazie al regolamento UNESCO, il blocco di apertura di certe tipologie di esercizi commerciali in tutta una serie di strade. Ora noi dovremo aggiornare questo regolamento, e c'è la volontà da parte nostra di andare a estendere il blocco a ulteriori strade. Attenzione, non solo nel centro storico. Noi siamo la prima città che ha attivato il blocco anche in alcune strade al di fuori del centro storico. Faccio un esempio: via Gioberti, la via delle 100 botteghe. Certo. Abbiamo la volontà di lavorare sia nel centro storico sia in altre vie fuori, dove si vede che questo impatto e questa trasformazione avviene.
È una richiesta che viene anche dagli altri quartieri, che appunto sì, vedono delle iniziative che riguardano il centro storico e dicono: anche noi siamo città interessata da tanti fenomeni, tra cui anche il fenomeno del turismo. Torniamo sui temi dell'urbanistica tra pochissimo, però per ricollegarmi a quanto dicevamo all'inizio e alla crisi che stiamo attraversando molto profonda a livello internazionale, una battuta sul turismo volevo chiedergliela. Il turismo è fenomeno molto più cangiante di quanto possa sembrare. Una grande meta turistica è stata Odessa, poi le cose sono cambiate. Le cose cambiano, il turismo non è questa grandine contro cui non si può fare niente, eccetera. No, mi corregga se sbaglio. E anche adesso siamo di fronte a una stagione dove che cosa accadrà al turismo?
Beh, è chiaro che la situazione internazionale modifica anche gli arrivi nelle città. Firenze è sempre stata una città a grande attrattività turistica, certo, e continua a esserla, anche perché è in assoluto una delle città più belle del mondo, per cui non può che essere così. Il tema vero è, e non possiamo avere un'idea ovviamente in questo momento di quello che accadrà, ma lo possiamo vedere e monitorare momento per momento. La nostra sfida, è quello che noi stiamo cercando di fare, è di arrivare a provare a lavorare per un turismo che sia sostenibile, per cui un turismo che non trasformi le città, ma un turismo che venga accolto nelle città, dove mettiamo in campo tutte quelle politiche che permettono poi di preservare la vita dei residenti. Perché faccio un esempio concreto, voi sapete benissimo che è stata una mia delle mie battaglie fin dall'inizio del mandato: il tema degli affitti brevi, se non viene governato, trasforma la città, certo, e rischia di creare un'espulsione dalla città dei residenti. Noi dobbiamo mettere tutti quei paletti che sono necessari per fare in modo che questo non avvenga. Lo abbiamo già iniziato a fare e continueremo a farlo, perché grazie alla legge regionale noi oggi abbiamo degli strumenti nuovi che ci permettono di intervenire. A chi chiede spesso: ma perché non è stato fatto nel passato? Non c'era una legge, non c'è una legge nazionale, non c'era una legge regionale, per cui gli strumenti dei sindaci erano strumenti molto limitati. Oggi finalmente abbiamo uno strumento che è quello della legge regionale. Noi il primo regolamento l'abbiamo fatto e ovviamente ora continueremo per dare risposte sui nostri territori.
Allora, chiudiamo il capitolo urbanistica con due riflessioni. Una è sul social housing. Allora, quanto viene fatto e quanto si potrebbe fare anche in termini di durata, di impegno dell'amministrazione e possibili vincoli. E l'altra è in questo percorso di confronto che lei sta portando avanti, di sindaca, diciamo, in ascolto, ha fatto sobbalzare tutti un po' la dichiarazione dell'assessore Giorgio rispetto alla nuova strada ex OGR: non decidono né Palagi né Budini Gattai, per citare un titolo, in realtà un virgolettato. e in sintesi il decidiamo noi, cioè decide l'amministrazione. Ora, sul fatto che l'amministrazione si assuma la responsabilità politica delle decisioni è abbastanza evidente, però è sembrata una chiusura al confronto nel momento in cui lei questo confronto lo sta portando avanti. Aveva anche proposto un'assemblea, se non sbaglio.
Ma allora, intanto sulla questione della durata del social housing, in realtà ieri noi nell'incontro con la maggioranza non siamo entrati in questi dettagli, anche perché, come sapete, ci sono questioni anche molto tecniche di sostenibilità e ovviamente uno studio, un confronto che dobbiamo fare anche con i nostri tecnici, che ci tengo a ricordarlo perché ho sentito alcune uscite che voglio rimandare al mittente in maniera molto chiara. I nostri tecnici lavorano con grande impegno e con grande professionalità e seguono l'indirizzo che gli viene dato dalla politica. Questo avviene oggi come è avvenuto nel passato, per cui bisogna avere anche grande rispetto del lavoro dei nostri tecnici che fanno un lavoro importante. Sulla parte della durata, in realtà ancora non siamo entrati, ieri abbiamo fatto un ragionamento che è stato un ragionamento molto molto più ampio. È chiaro che io penso che in una città ci debbano essere risposte di vario tipo. Ci sono le risposte che deve dare direttamente il pubblico attraverso il social housing pubblico, ci sono le risposte che devono essere date con i soggetti istituzionali privati, come la conferenza stampa abbiamo fatto l'altro giorno dove abbiamo presentato il progetto di social housing all'UPT Toscana, sì, con Fondazione CDP, e ci sono le risposte che devono essere date da un punto di vista di convenzioni urbanistiche. Non possiamo guardare un pezzetto unico, ma dobbiamo guardare la complessità, perché solo attraverso la proposte composite che noi riusciamo davvero a fare delle politiche che siano aggressive sulla casa e dare risposte ai nostri cittadini. Anche sul tema del vincolo, alla caserma Lupi di Toscana c'è un vincolo dei 20 anni, compresa la fase di costruzione. Dopo quei 20 anni, è stato spiegato molto bene l'altro giorno, c'è la possibilità di prelazione da parte dell'inquilino, e io penso che questo sia una buona risposta, perché dà la possibilità di attivare l'ascensore sociale, certo, per i nostri cittadini, la possibilità di prelazione da parte del comune, e penso che questo sia un'altra opzione buona per continuare a lavorare e per continuare a dare risposte sul territorio. Poi ovviamente c'è il tema anche della sostenibilità delle vendite, e soprattutto quanto l'investitore mantiene dei prezzi che siano dei prezzi che possano essere accessibili ai nostri cittadini. Ecco, è molto più complesso l'argomento e va visto e gestito nella complessità. Per quanto riguarda la risposta dell'assessore, in realtà la risposta è stata molto più articolata da parte dell'assessore.
Ma in un titolo ci stanno poche parole.
È chiaro, però quello che il messaggio che voleva essere mandato è esattamente un altro. Allora, noi siamo per politiche che creano lo sviluppo e che danno risposte ai nostri cittadini. E questo io lo dissi fin dall'inizio. La strada che collega le piagge è, per me, e continuo a sottolinearlo, una risposta che è una risposta fondamentale in un pezzo di città dove problemi di collegamento e di viabilità ci sono e sono oggettivi. Lo vediamo nelle ore di punta, le difficoltà che hanno i cittadini. Per cui creare le alternative con la tranvia da una parte, e dove partiranno i lavori per le piagge, e con viabilità alternativa, noi pensiamo che sia una risposta che vada incontro ai cittadini, tanto che se voi andate a guardare è uscito il comitato in ovolo a favore, i cittadini delle piagge sono a favore, con gli altri cittadini che vivono intorno all'area dell'Aeropolda il progetto li va spiegato, perché secondo me non è stato detto neanche in maniera chiara che cosa avverrà. La cosa è diversa, dire se c'è qualcuno che dice no, questo non va fatto, dice la sua opinione. Certo. Benissimo. Poi è chiaro che l'amministrazione sta nel confronto con i cittadini, ma poi deve fare sintesi e deve decidere.
Ma quanto margine di confronto c'è sulla trasformazione dell'ex OGR?
Ma allora, sulla parte della, se si parla della strada, noi sulla strada vogliamo andare avanti. Tra l'altro ricordo anche che quella strada e quel percorso è incluso anche nel nostro programma di mandato, per cui non è che è il segreto che è spuntato fuori dal niente, cioè, per cui noi abbiamo intenzione di andare avanti. Poi dobbiamo spiegarlo, i cittadini ci chiedono un confronto perché venga raccontato, volentierissimo, però quello è come se uno mi dicesse oggi io non sono d'accordo con la tranvia, allora io interrompo i lavori per la tranvia per Bagnarivoli. No, Ecco, questo lo dico in maniera molto chiara. I lavori della tranvia sono parte fondamentale del nostro programma di mandato. Noi andiamo avanti con i lavori delle tranvie perché pensiamo essere una risposta ai cittadini. Il confronto c'è e ci deve essere su quei percorsi di trasformazione. Citavo prima la caserma Lupi di Toscana. La caserma Lupi di Toscana, il progetto di urbanizzazione della caserma Lupi di Toscana, è nata da un confronto di partecipazione con i cittadini. E io penso che questi vadano fatti. E noi continueremo a fare questi confronti. Come faremo confronto sulle politiche abitative e su tante altre cose. Ci sono delle azioni strategiche in città che vanno a dare risposte sulle quali è bene informare, ma poi la decisione l'amministrazione la deve prendere.
Abbiamo pochissimi minuti e c'è una segnalazione che io vorrei lasciarle in carico rispetto ai suoi uffici e anche insomma alla sua giunta, che è tipica di dirlo a Controradio, ma volevo una conferma. Secondo lei quanto espresso dal presidente della Fondazione Rosselli Valdospini, che parla di ultima occasione per una pianificazione urbanistica diversa per Firenze, lei la sente come ultima occasione questa, al di là del fatto che ci sta raccontando che è un percorso, non è che insomma si può parlare di fumata nera, grigio, bianca dai vertici sull'urbanistica, è un percorso che sta facendo la maggioranza, ma lei l'avverte quest'ultima occasione dopo la quale Firenze potrebbe davvero cambiare pelle irrimediabilmente in termini di insostenibilità del vivere?
Ma, allora, io penso che non esistano mai ultime occasioni, ma che ci siano più occasioni. Dico anche che i cittadini che si vogliono incontrare, che si vogliono confrontare, noi siamo disponibili a confronto, lo siamo anche con Valdospini, tra l'altro è con me dentro la Fondazione del Maggio Musicale, per cui le occasioni di incontro e di confronto ce ne possono essere tante, io sono ben disponibile a confrontarmi. E abbiamo evidentemente visioni su quelle che sono state le trasformazioni urbanistiche che sono diverse, ma non dobbiamo avere tutti la stessa opinione. Penso che la bellezza della democrazia sia avere posizioni diverse. Io penso che noi oggi dobbiamo guardare a quelle che sono le esigenze di oggi. Io l'ho già detto pubblicamente, non ho problemi a ridirlo. Io penso che viviamo momenti storici differenti. Se noi andiamo a guardare a 10-15 anni fa, il grande tema in città era quello dei contenitori vuoti da recuperare e dei contenitori occupati, e oggi abbiamo una situazione molto diversa rispetto a quel momento storico. Oggi l'emergenza è dare risposte abitative per evitare che ci sia un trend di decrescita di residenza nella città e di sviluppo della città, perché le due cose stanno insieme e che bisogna spingere su quello. Questo per me è il faro sul quale costruire anche tutto il resto intorno, ovviamente disponibile a confronto con Valdo, con la Fondazione e con tutti gli altri che hanno voglia di confrontarsi per il bene della città.
Gentilissima sindaca, sono Ida, cittadina fiorentina di Piazza Tanucci, madre di due bimbe di 2 e 4 anni che amano giocare con gli amici nella piazza limitrofa a casa nostra. Le scrivo in quanto noi genitori siamo veramente disgustati dalla condizione in cui verte il nostro quartiere, in particolar modo Piazza Tanucci. È l'incipit di una lettera che le è stata inoltrata ieri, insomma poche ore fa, non ci aspettiamo che lei l'abbia già presa in carico, ma che arriva anche qui per in qualche modo accendere un faro su questa situazione dei giardini di Piazza Tanucci, sindaca.
Prendo ovviamente appena vedo la mail, rientriamo in ufficio, prendo in carico la situazione. Noi abbiamo investito tantissime risorse sul piano del verde proprio per lavorare per la riqualificazione e la creazione anche di ulteriori spazi, per cui ovviamente
la civiltà delle persone e la manutenzione.
C'è un tema, allora la manutenzione ovviamente a carico nostro, per cui se ci sono dei temi di manutenzione andremo, interverremo e alla signora le faremo arrivare tutte le risposte necessarie. Sul tema della civiltà, anche su quello noi stiamo cercando di sensibilizzare il più possibile e continueremo a farlo. È chiaro che noi lavoriamo per fare in modo che i nostri giardini siano accessibili e decorosi. Su alcuni abbiamo fatto già un lavoro importante, su altri dobbiamo continuarlo a fare. Poi chiediamo ovviamente ai nostri cittadini che li curino come se fossero casa loro, perché la nostra città è la nostra casa e bisogna curarla.
C'è qualcuno in macchina dalle parti di Piazza Beccaria che ci sta ascoltando e dice: ma questo traffico, mamma mia.
Non abbiamo ancora parlato di cantieri.
Diamogli una prospettiva dall'alto, diciamo così, perché, come dire, tanti fiorentini stanno in questa situazione perché dopo aver visto a partire dalla linea T1 quello che accade, sanno che le cose sono disagevoli perché c'è una un obiettivo, un punto d'arrivo, una visione sulla mobilità e non solo. Qual è la visione da qui a pochi anni?
Ma allora, noi abbiamo in questo momento, come ho detto più volte e lo voglio risottolineare, tanti investimenti in città con scadenze anche stringenti, perché i fondi del PNRR, come sapete, devono chiudersi entro quest'anno, perché questa è una sfida importante. Noi siamo una delle città che ha preso più finanziamenti proprio per andare a dare risposte. Uno dei cantieri che impatta di più in questo momento ovviamente è il cantiere per la tranvia per Bagnarripoli, perché siamo nella fase clou dove tanti cantieri sono aperti in tante strade contemporaneamente, e stiamo cercando di informare il più possibile i cittadini via via dei vari cambiamenti. Stiamo andando anche spesso nei cantieri per confrontarsi e capire che cosa fare per cercare di creare meno disagi lì possibile. E è chiaro che c'è un arco temporale. Noi dobbiamo terminare i lavori entro il 2026 di quel cantiere. E è chiaro che in questo momento, per cui i disagi sono maggiori, e di questi ci scusiamo con i cittadini, lo abbiamo sempre fatto, ma l'obiettivo è quello di arrivare poi dopo la fine dei lavori, per cui si parla di meno di un anno, e il nostro obiettivo è arrivare alla fine entro quel periodo, poi arrivare a dare un servizio nuovo ai cittadini e un servizio di mobilità aggiuntivo sostenibile come quello della tranvia, per cui penso che lo sforzo, il sacrificio poi possa portare delle risposte vere.
9-10 minuti, grazie alla sindaca Sara Funaro per essere stata con noi, ricordando il 20 marzo l'appuntamento di Buon Pomeriggio Sindaca nel quartiere 1. Io la lancio lì, Raffaele, proporrei anche un addillo a Funaro periodicamente, perché molti messaggi, insomma, secondo me fanno parte di quei cittadini che vorrebbero magari fissare l'appuntamento e che però, essendo ascoltatori e ascoltatrici di Controradio, ne approfitterebbero tramite le nostre frequenze. Ma sindaca, in caso...
Nel caso sono disponibile a venire a rispondere ai cittadini. Grazie. Come sempre. Grazie.
Grazie alla sindaca Funaro, rimanete con noi perché proseguiremo con il prossimo appuntamento, quello che si terrà tra poche ore alle Oblate di Firenze con Leggere per non dimenticare.
La newsline di Controradio, l'informazione prima di tutto.
Per i 50 anni di Controradio, Rock Contest, Blu e Controradio presentano Bad Apple Sons in concerto. Vincitrice del Rock Contest 2008 torna a sorpresa con un nuovo album, una delle formazioni più potenti e rumorose dell'underground nazionale. Special guest Alberto Mariotti, anima di Samuel Catarro e King of the Opera. Ad aprire la serata, da Roma, il Garage Rock dei Set Side Project. Sabato 14 marzo al Blu di via Manfredo Fanti a Firenze, tre vincitori del Rock Contest on stage per un evento davvero imperdibile. Ingresso con tessera Glu. La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9.35 e in replica la domenica alle 15.35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024.
Controradio.
Ended up in Baton Rouge. We trailed him here with information.
A woman he knew in Barstow that would like to see him dead. That was 4 weeks ago, well, maybe five. And everybody wants another piece of pie today, she said. You gotta watch the ones who always keep their hands clean. It's the big heat. Someone follow, follow. It's the big heat. It's the big heat. There's someone following you. It's the big heat. Step aside, we're coming through. He'd left behind a clue. The front page of the paper, dated 1992. He remembered when he used to be the chairman of the board. But that was when the world was young and long before the war. Everybody wants another piece of.
Le 9.17 vi ricordiamo che quest'oggi, questo pomeriggio alle 17.30 alla Biblioteca delle Oblate di Firenze, in via dell'Oriolo, siamo in due passi dal Duomo, ospita l'incontro di presentazione del libro Non siamo capolavori, il disagio e il dissenso degli adolescenti. L'autore è Marco Rovelli, libro edito dalla Terza, e questo incontro rientra nella 31esima edizione della rassegna ideata da Anna Benedetti, diretta da Paola Pesci, Leggere per non dimenticare. Allora, su questo disagio e questo dissenso degli adolescenti, il libro di oggi si chiama Non siamo capolavori, abbiamo sentito proprio Marco Rovelli. Ascoltiamo cosa ci ha raccontato del libro.
Introdurrei questo libro con qualche parola chiave: fallimento, performance, sguardo, aspettative e fragilità. L'incubo di queste generazioni cresciute nella società narcisistico-individualistica è il fallimento. Perché il fallimento? Perché in questa società, il cui motto potrebbe essere quello di Margaret Thatcher, la società non esiste, esistono solo gli individui, no? E il comandamento, come diceva Alain Ehrenberg già negli anni 90, è sii imprenditore di te stesso, cioè sii prestazionale, produci te stesso in un orizzonte performativo, appunto produrre se stesso all'altezza di un modello, di uno scopo, di un fine, di un merito, no? Questa società ha queste ingiunzioni, questi comandamenti performativi per cui devi sempre essere all'altezza di un top, di un'immagine, in qualsiasi campo della vita. E ovviamente non si può sostenere un'ingiunzione di questo genere. Quell'ingiunzione che può essere condensata in un motto pubblicitario che è quello della Nike, no? Just do it, devi solo farlo. Si può tradurre così. Cioè devi solo farlo, tutto è lì a tua disposizione, hai un oceano di possibilità infinite, sta solo a te ed esclusivamente a te prendertelo. Tu sei l'unico responsabile del tuo successo e del tuo fallimento. E quando sei chiamato ad essere sempre al top, sempre all'altezza, in questo senso è una società bipolare, insomma, no? Ti chiama a essere sempre all'altezza, la fase maniacale, e poi a un certo punto però non regge, schianti e allora il disagio, e allora quello che si dice il dilagare del disagio giovanile, adolescenziale o post-adolescenziale, ha molto a che fare con questa questione e col tema dello sguardo e del giudizio, il tema del dover essere sempre osservati, scrutati, valutati, misurati, non sei abbastanza, non sei adeguato, sei inadeguato, non sei. Questo tema è anche poi diventa nell'orizzonte familiare della famiglia affettiva, che io chiamerei famiglia affettivo performativa, diventa il tema delle aspettative, diventa il tema del non deludere le aspettative che la famiglia ha riversato su di me, a cui io devo corrispondere, no? Gli stessi adulti sono fragili e quindi io mi devo far carico, io adolescente, della fragilità degli adulti. Nel libro parlo di io vetrificato, no? Un io reso vetro, vetrificato perché esposto continuamente allo sguardo misurante e giudicante degli altri, e fragile anche come vetro, appunto, esposto al tocco. Il problema grosso, che cosa possiamo fare, no? Come adulti. Gli adulti devono, io credo, dislocare il proprio sguardo, smettere il proprio sguardo giudicante, smettere di credere che esista un unico universo valoriale che è il proprio, che c'è una trasformazione in atto, e provare a imparare a guardare il mondo dal punto di vista dell'altro, di quel giovane alieno che appunto è l'adolescente, provare a guardare il mondo da quella postazione invece di giudicarlo, no? E provare ad accompagnare l'adolescente nel suo mondo, che si tratterebbe di apprendere insieme a lui, no? E non giudicarlo per lui al suo posto, e smettere di pensare che la fragilità sia un disvalore. Ah, siete bomboccioni, siete sdraiati, non volete responsabilità. In realtà quella fragilità, quando gli viene data la possibilità di farlo, cioè quando gli viene data la possibilità dell'autonomia, di spazi comuni, quando viene messa in comune, può diventare una forza. E a testimonianza di questo c'è proprio anche la stessa consapevolezza dei ragazzi e delle ragazze, l'attenzione che danno alla propria salute mentale, al proprio benessere psichico.
Controradio è una radio stupenda.
Controradio è una radio stupenda. Hai un ricordo, un aneddoto, un'emozione legati alla radio, o vuoi solo farci gli auguri per i nostri 50 anni? Lascia il tuo messaggio vocale o scritto al numero WhatsApp 353-473-7848, che trovi anche su controradio.it. Dal 9 marzo lo ascolterai nella trasmissione dedicata ai 50 anni trascorsi insieme ai nostri ascoltatori. 353-473-7848.
Io l'ascolto di giorno e di noce, finché non mi bello vecchie voce.
Papa was a copper and the mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than cars.
Kentucky in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On them every way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45. Just another way to survive. Should have seen a coma when it got a little brighter. With a name like Day in California, Day was gonna come when I was gonna moan ya. A little loaded, she was stealing another breath. I love my baby to death. For the later, never made it up to Minnesota. North Dakota man with a gun for the quota. Down in the Badlands, she was saving the best for last. It only hurts when I laugh.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.